tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi Il Buddha ha fatto una certa enfasi sull'uso del corpo come un oggetto di attenzione, di sostenere attenzione, cioè per investigare. E a volte in Occidente siamo un po' sorpresi da questo. Pensiamo del corpo come mondano, che dobbiamo trascendere. Infatti mi ricordo diversi anni fa abbiamo fatto un ritiro in Puglia in un piccolo convento di suore benedettine celestine vicino a Conversano. Erano molto carine queste suore, abbastanza anziane, molto accoglienti e gentili. E noi abbiamo usato la loro foresteria, che era un po' staccato dal convento, ma un pomeriggio, mentre meditavamo, la madre superiore è venuta e ha guardato dentro questa sala, ha visto tutte queste persone seduti, immobili, zitti, italiani. È rimasto molto colpita e dopo ha parlato con il manager del ritiro chiedendo se potevo parlare con loro, con le suore, e quindi mi sono trovato la sera nella chiesa messo avanti l'altare, la croce. E c'erano i nostri praticanti a questo lato e le suore, 5-6 suore e una o due donne ospite o visitatori, e il manager ha suggerito che facevo quello che di solito facevo, una breve meditazione guidata e poi un discorso, un piccolo discorso, e poi chiedere per domande. E così ho cominciato come al solito, prestando attenzione al corpo, a sentire il corpo, eccetera, eccetera. E poi ad un certo punto ho aperto gli occhi e i nostri praticanti erano tutti immobili, occhi chiusi, le suore un po' guardavano un po' tra di loro, un po' in aria, sembravano un po' perplesse. E poi mi è venuto in mente che forse per loro è una cosa molto strana, perché forse almeno nella loro generazione c'è questo senso di dualismo, no? Che il corpo è quasi visto come il nemico, il fonte delle passioni, il fonte del male. E anche se parlano di contemplazione, meditazione, anche se ci sono delle assomiglianze, e forse per loro è più che altro è come andare oltre, verso Dio, dimenticare il corpo. E poi infatti la prima domanda era della madre superiore, che ha chiesto: allora voi nella vostra meditazione fate riferimento al proprio corpo? Sembrava un po' scandalizzata. E infatti penso che generalmente siamo un po' anche condizionati da questa visione dualistica. Però se se il corpo non viene incluso e le energie nel corpo e rischia di diventare invece si rischia di perdersi in fantasticherie o astrazioni o idealismo che ha poco da fare con la realtà, con comprendere la realtà così com'è. E poi il Buddha parlava del corpo, della mente, come due facce della stessa medaglia. Sono profondamente connessi, non si può dividerli nettamente. E infatti c'è molto beneficio nell'uso del corpo come un'ancora dell'attenzione. Il Buddha parla di permettere la consapevolezza di immergersi nel corpo, di tuffarsi nell'esperienza del corpo. In Occidente tendiamo di essere molto identificati con l'intelletto, con la mente discriminante, la mente discorsiva, e questo è spesso uno dei nostri problemi principali, che pensiamo troppo. E molto spesso i nostri pensieri vanno alla critica, identificare i difetti, la differenza tra la pelle ideale che abbiamo in mente e la realtà, e la proliferazione mentale e tutta questa costruzione sopra, costruiamo sopra le cose come sono. Allora, cercando di combattere il pensiero, cercando di non pensare, non funziona granché, diventa solo una lotta. Ma invece prestare attenzione a qualcosa che non è un pensiero, non è una formazione mentale, è il corpo stesso. E ci vuole molta pazienza, perseveranza. E gradualmente prendendo stabilità nella presenza nel corpo, la mente discorsiva tende di calmarsi, non è più energizzata, non siamo più coinvolti, anche se magari c'è un senso di contatto con il corpo, ma allo stesso tempo ci sono dei pensieri che fluttuano. Sono come alla superficie, non catturano tutta l'attenzione e non disturbano, sono passeggeri, sono come uccellini o farfalle che attraversano un grande spazio, non sono un problema, non possiamo lasciarli stare. Mentre prima di aver cominciato a sviluppare questa pratica, i pensieri tendevano di prendere tutto lo spazio. Era come avere una piccola stanza che si riempiva con elefanti e bufali schiacciando tutto, prendendo tutto lo spazio. Possiamo prestare attenzione ad un aspetto particolare del corpo, uno degli quattro elementi, a terra, o la solidità, acqua, fluidità, movimento, fuoco, calore, energia, aria, spazio, o il respiro come una funzione del corpo, e anche c'è su questo c'è una certa enfasi sull'uso del respiro che in queste meditazioni guidate ho cercato di trasmettere come si può usare il respiro non come solo una sottile sensazione o solo sul tratto dell'apparato respiratorio, dalla narice fino al basso addome, ma connettendosi anche il corpo intero. Si può percepire sensazioni sottili in tutto il corpo, magari collegate al respiro, l'inspirazione, sentire un'energia che pervade tutto il corpo, effetto secondario, e poi con l'espirazione percepire un rilascio, un rilassamento in tutto il corpo, e anche il Buddha dice solo di sapere c'è il corpo, quindi in generale senza focalizzare su un aspetto specifico, di poter dare una continuità di presenza e consapevolezza. Questi termini che uso per me corrispondono a Sati e Sampajanya, che spesso si sente la parola Sati, ma molto spesso è anche associato ad altro termine, Sampajanya. Infatti c'è una domanda proprio su questo. E io uso questi termini, sati, no, presenza mentale. Questo di solito ha un oggetto specifico, è un senso di connessione, di essere connessi, ad esempio, con il corpo, qui ed ora presenti, connessi al corpo. Però non è per diventare assorbiti nel corpo, di essere completamente focalizzati sul corpo. E Sampajanya ha invece un senso a volte tradotto come chiara comprensione, è un senso dal vedere del quadro grande, un senso del quello che è appropriato nel posto, nel tempo. E quindi uso il termine consapevolezza, che è un campo di attenzione aperto, inclusivo. E quindi possono funzionare insieme, avendo un oggetto come il corpo offre un'ancora per l'attenzione, di evitare di essere continuamente trascinati via con le esperienze sensoriali, informazioni mentali, e allo stesso tempo di avere la consapevolezza di poter includere in un campo di attenzione esteso. Infatti c'è una similitudine che ha usato il Buddha. Ha detto, se si ha sei animali, vedrò se riesco a ricordarmi quali animali, cioè, coccodrillo, cane, scimmia, serpente, uccello, iena, giusto? Sei animali. E sei si lega insieme questi sei animali. Allora il coccodrillo cercherebbe di andare all'acqua, il serpente cercherebbe di andare nel nido delle formiche, l'uccello cercherebbe di salire in aria, la scimmia cercherebbe di andare sull'albero, il cane cercherebbe di andare nel villaggio e l'iena cercherebbe di andare al luogo del cimitero, il luogo di cremazione. E quindi ci sarebbe una lotta tra questi sei animali, e poi dipenderebbe quale è il più forte, che poi porterebbe tutti gli altri, e ci sarebbe una lotta tra questi animali. E poi il Buddha dice: questi sono come i sei sensi, cinque sensi fisici: occhio, naso, lingua, udito e tatto. Cinque sensi fisici, come poi la mente, come sesto senso. L'occhio cerca oggetti visivi, l'udito cerca suoni, la lingua cerca sapori, eccetera eccetera. La mente cerca oggetti mentali, ricordi, immagini, idee. E quindi c'è una lotta, passiamo ad una all'altra senza sosta. E quale è più predominante porterebbe l'attenzione lì. Poi Buddha dice: se si mette nella terra un palo, è ben fermo nella terra, si potrebbe legare gli animali a questo palo, e poi possono gli animali, hanno una certa libertà di andare in giro intorno al palo, e non nessuno può predominare sull'altro, e poi si calmano questi animali. Allora, è solo una similitudine, non bisogna pensare: oh, che triste, gli animali legati al palo, non lo sopporto. O pensare: ma forse il coccodrillo mangerebbe il serpente. In similitudini bisogna stare attenti a non lasciarsi andare oltre quelle che vuole trasmettere. E quindi il palo è come il corpo, l'uso del corpo come una stabilità di presenza, di evitare di essere continuamente trascinati con i vari stimoli sensoriali o l'attività della mente, senza dover bloccarli. C'è ancora un po' di movimento, però entro questo ambito intorno al palo, intorno al corpo. E con lo sviluppo, la pratica di presenza nel corpo, il discepolo non è più ossessionato dalle cose visibili o dei suoni, dei gusti, pensieri, formazioni mentali, non è neanche repulso. E può poi discendere, può approfondire una comprensione diretta, rimanendo presenti e consapevoli, osservando sorgere e svanire delle cose. E quindi usando il corpo come oggetto dell'attenzione può portare un certo senso di agio e di benessere. non è facile all'inizio perché la mente vuole fare qualsiasi altra cosa, tranne per stare con il corpo, il respiro, pensare delle prossime vacanze, pensare cosa mangiare quando torniamo a casa. Fantasticare un bel cappuccino o rimuginare gli eventi passati. C'è un'infinità di possibilità per distrazioni mentali se non ci applichiamo in qualche modo, e quindi ci vuole molta, molta pazienza, perseveranza, ma questi possiamo sviluppare, possiamo praticare. E poi possiamo trovare un grado di equilibrio interiore, un senso di essere presenti, un'attenzione non divisa nel momento, e può portare un bellissimo senso di agio e di benessere e di contentezza. Non si tratta di qualcosa di innaturale. Questa esperienza non viene dovuto ad un stimoli particolare di aver fumato o inghiottito qualche sostanza. È una possibilità inerente nella questa esperienza del corpo e mente. E poi non rimane solo attaccarsi alla tranquillità, che spesso questo è un ostacolo, e così può essere così piacevole. Tendiamo di identificarci con la calma, la serenità, è così piacevole, sembra autentica, un buon risultato, però non è sostenibile, e anche questo è condizionato, quindi non si tratta di una fine in se stesso, ma questa consapevolezza più continuativa, aperta, e permettendoci permettendosi di sentire e sperimentare anche cose che non sono così piacevoli, che possono essere sgradevoli o spiacevoli o difficili. Con una sopportazione paziente, un momento alla volta, possiamo trovare una capacità di stare con le cose come sono, anche quando non sono piacevoli. L'esperienza accompagnata da un certo sfondo di serenità, questo contatto con il corpo o essere usato anche in questo modo, come avere, non come un oggetto di assorbire tutta l'attenzione, ma di accompagnare le varie esperienze in modo che non siamo continuamente catturati o risucchiati dalle esperienze. O quando sono piacevoli, non ci perdiamo in essi, possiamo avere questa prospettiva che poter sentire e apprezzare, ma sapere che è mutevole, impermanente, passa. E così possiamo gradualmente aprirci alla totalità dell'esperienza cosciente, utilizzando il corpo che è un'ancora della tensione, e di poter aprirsi e di non essere trascinati via con le cose che si muovono. E quindi il Buddha parlava del corpo come primo fondamento della consapevolezza, e la seconda è vedana, spesso tradotto come sensazione, ma invece di solo sensazione fisica, si tratta del tono dell'esperienza cosciente, la qualità affettiva, che possono essere stimolati da tutti i sensi, o qualsiasi dei sensi, cinque sensi fisici, mente come sesto senso, un stimolo, e poi il tono, se è piacevole, è spiacevole, o né una l'altra, è più neutra, questo spettro di possibilità tra estremamente piacevole e estremamente spiacevole. E il modo che capisco io questo è non è che dobbiamo spostare tutta l'attenzione ad un altro livello dell'esperienza, ma di poter includere, avere il corpo come una fondamenta, di essere presenti nel corpo, da una stabilità dell'attenzione che possiamo anche aprirci a questo aspetto dell'esperienza cosciente, la propria sensibilità. E così quando c'è una sensazione piacevole, la reazione automatica può essere di voler afferrare, di intensificare, prolungare, possedere, e però facendo questo la cosa finisce e si è lasciato con senso di perdita, di tristezza, di vuoto, mentre invece rimanendo presenti e consapevoli si può sperimentare il piacere senza perdersi in esse, e mantenendo questa prospettiva che fa vedere così com'è, come mutevole, insostanziale, insoddisfacente e impersonale. E con esperienza spiacevole di poter sviluppare una capacità di sopportazione paziente, un momento alla volta, mantenendo un campo di attenzione aperto, esteso, in modo che quel dispiacere è solo una piccola parte di un totale più grande e perde il suo potere su di noi. E poi la grande parte dell'esperienza tende di essere generalmente nel reame di neutralità, né particolarmente piacevole né particolarmente spiacevole, l'ordinaria, neutra. È qui che tendiamo a perderci, di diventare distratti, di divagare, quando invece c'è un'esperienza piacevole o spiacevole tende di farci sentire molto vivi, attira l'attenzione, mentre invece quando è tutto piuttosto neutro è molto facile perdersi nella fantasticheria, nei percorsi mentali, abitudini mentali, rimuginare il passato, proiettarsi nel futuro. E per questo è piuttosto difficile all'inizio sostenere l'attenzione al respiro, al corpo, perché generalmente è piuttosto neutro. Ma anche questo è il valore nello sviluppo, perché è qualcosa che possiamo sviluppare e gradualmente diventare più abili e trovare anche un senso di presenza, di attenzione al momento, di essere completamente svegli nei momenti più ordinari, qui ed ora, con le cose come sono, e sviluppare una maggiore continuità di presenza e di consapevolezza. Perché la nostra esperienza quotidiana è molto influenzata da questi cambiamenti del vedana, del feeling, della sensazione. Possiamo essere molto condizionati e spinti da queste esperienze, ma con il gentile contenimento si può diventare più responsabili, avere più padrone di se stessi e più in grado di osservare la realtà così com'è, in modo diretto, dalla propria esperienza personale, avendo una stabilità di presenza e consapevolezza. E poi il terzo fondamento è citta, o mente e cuore. Questo riferisce soprattutto allo stato mentale di fondo, all'umore, che può essere più sottile e può anche durare parecchio tempo. Possiamo magari avere una notte difficile, non riuscire a dormire, e ci svegliamo con un certo stato di irritabilità che può durare parecchio tempo, che può anche condizionare il nostro comportamento, il nostro interagire con altre persone. La minima cosa tende ad infastidire, se non stiamo attenti, poi possiamo finire a rispondere male a qualcuno in modo esagerato, solo non perché veramente fanno cose terribili, ma perché noi siamo questo umore di irritabilità. Ma possiamo anche diventare consapevoli di questo umore e includere nel nostro campo di attenzione e le reazioni che possiamo avere e evitare di essere condizionato o spinto ad agire o a parlare da questa irritabilità. Oppure ci può essere una sfumatura di mancanza di qualcosa, un bramare qualcosa, anelare qualcosa senza un oggetto specifico. Quindi si finisce ad andare in giro cercando qualcosa da mangiare, qualcosa da ascoltare, cercando di riempire un buco. Lasciando solo un senso di insoddisfazione, e possiamo anche accorgerci di questo e avere una consapevolezza che include corpo come punto di riferimento principale, sensibilità, e questo stato mentale che è più sottile, che può influenzarci. e possiamo anche abbracciare quel senso di vuoto per un atteggiamento gentile, non cercare di risolvere o riempire, ma abbracciare il senso di vuoto e vedere cosa succede. Quindi possiamo vedere anche questi stati come mutevoli e insostanziali e impersonali, non sono la nostra propria identità. O possiamo sentire un po' confusi e non avere una direzione, passare ad una cosa o l'altra senza obiettivo. Molte volte magari non riusciamo a definire o trovare un modo di descrivere, possiamo aprirci a queste diverse sfumature di umore, di stato mentale. Possiamo sentirci a certi momenti molto espansivi, in altri momenti molto chiusi. O possiamo sentire in qualche modo influenzato da avidità, avversione, illusione. E così questa consapevolezza che gradualmente si espande, include, approfondisce, una disponibilità di stare con le cose come sono. E per comprendere qualcosa dobbiamo continuare ad osservare e vedere cosa succede. E da questa cominciamo di comprendere noi stessi, da questo corpo, la mentalità, come una cosa segue ad un'altra, condiziona un'altra, cosa è di beneficio, cosa invece non salutare, e così una comprensione diretta dall'applicazione di questa facoltà che già abbiamo, di poter prestare attenzione, e il modo di prestare attenzione. Comprendendo le cose, la loro natura, secondo queste caratteristiche universali di incertezza, instabilità, impermanenza e insostanzialità, insoddisfazione, non sei o impersonale, le cose appartengono alla natura, seguono la legge di natura. Se possiamo rendere oggetto dell'attenzione qualcosa, non è il mio vero sé. Se non posso esercitare un controllo completo su niente, non mi appartiene. Ma queste non sono dogme da afferrare, cose da credere, ma sono percezioni di sviluppare che aiutano di liberarsi dalle percezioni abitudinarie che tende a vedere le cose come solide, durevoli, permanenti o potenzialmente soddisfacenti. Oh, questo è il mio, io sono questo. Mi sono anche strumenti di usare per scavare sotto queste percezioni abitudinarie. In modo che diventano realizzati dal continuare ad osservare la propria esperienza. Ogni momento offre l'opportunità di risvegliarsi alle cose come sono. Quindi le abitudini continuano a prendere sopravvento, siamo risucchiati da vecchie abitudini. Ogni momento possiamo ritornare, come ritornare a casa, a presenza mentale, a consapevolezza, dove possiamo avere una prospettiva sulle cose come sono, un quadro grande. E questi momenti di presenza diventano più frequenti, più prolungati e gradualmente un flusso continuo. Esercitandoli porta la comprensione diretta, una saggezza liberatoria. Non siamo più identificati con le condizioni mortali del corpo e mente. Il cuore è libero. Adesso passo a queste domande. Forse alcune hanno già risposto. Non so. Cos'è la presenza mentale e cos'è la consapevolezza? Come sono e cosa fanno e in che relazione sono tra di loro? Spero di aver in qualche modo. Anche se cercando di definire esattamente si può trovarsi in una trappola nella mente concettuale che può sempre dubitare o trovare spiegazioni diverse o definizioni diverse. Quindi conviene praticare per comprendere. Questo è il modo di comprendere, di avere un'idea e poi applicarsi. E perché anche a volte possono essere interscambiati o usato uno o l'altro, si può anche, quando si usa la parola sati o presenza, anche inferire anche sampajanya, che vanno sviluppati insieme. Sono due aspetti di questa capacità di porre attenzione. Nell'insegnamento buddista, specialmente in quello moderno, viene posto molto l'accento su sati, la consapevolezza, che è il perno su cui ruota la pratica di liberazione. Per sviluppare la saggezza discriminante, panna, quali strumenti pratici abbiamo a disposizione? Questo punto non mi è molto chiaro. E spero di aver dato anche qualche segnale su questo durante il discorso. L'esempio che mi viene in mente è se vogliamo comprendere la natura degli animali, cosa facciamo? Non è che dobbiamo prenderli e tagliarli e guardare dentro possiamo osservarli nel loro modo naturale di essere e continuare di guardarli, di osservarli, e poi col tempo diventa chiaro, quando succede questo fa così, quando succede quell'altro fa così, e cominciamo a comprendere continuando di osservare. E così, con la consapevolezza rivolta all'interno, continuando di osservare, guardare, gradualmente sorge la comprensione diretta. E questi modi di porre attenzione, di usare il corpo, la sensibilità, lo stato mentale, e la relazione tra le cose, e usando la percezione della mutevolezza, instabilità, dell'insostanzialità, non c'è niente in tutto questo che può darci una soddisfazione duratura. E l'impersonalità, che non c'è niente in questo che possiamo trovare, che permane per sempre, che rimane uguale, che non cambia, che è autonoma, una propria essenza immutabile, non lo troviamo. E quindi da sviluppare la pratica in questo modo, di essere disposti a ammettere pienamente quello che succede. E questo è un aspetto importante, perché è una fase magari passiamo tutti, che sperimentando un grado di serenità e di raccoglimento è molto piacevole, e la tendenza è naturalmente di afferrare questo, è sempre giusto cercare di proteggere, però poi crea un senso di irritazione, o diventa uno stato di contrazione, di chiusura, e cominciamo di percepire qualsiasi cosa che può darmi fastidio, che può disturbarmi, altre persone, come potenziali minacce alla mia tranquillità interiore, che è così preziosa. E poi rischiamo di diventare ipersensibili e di reagire con avversione contro ogni piccola cosa che può dare fastidio. Quindi questa di poter lasciare andare la tranquillità, o almeno di non poter mollare la presa e di ampliare, di poter ammettere pienamente quello che è fastidioso, non voluto, disagio, dispiacere. Una grande parte della pratica è sopportazione paziente. La grande parte è questo. Magari si preferirebbe che sarebbe diverso, ma è così. Sopportazione paziente. La mente vuole trovare ogni trucco per evitare. E ha la sua ricompensa, veramente. Sopportazione paziente dovrebbe essere considerato come un potere, è uno dei parami, perfezioni spirituali. Infatti è in un discorso che il Buddha ha dato a 1250 monaci, tutti completamente illuminati. Ha detto Nibbana è supremo, dicono quelli che sanno, è la pratica suprema per realizzare il Nibbana è la sopportazione paziente. Sto parafrasando, non mi ricordo esattamente. E quindi una disponibilità di aprirsi, di ammettere, di portare tutto alla luce della consapevolezza. Poi possiamo, quello che è consapevole, la consapevolezza è già libera. Quello che osserva è... quello che osserva dolore, fastidio, rabbia, bramosia, confusione, tristezza, non è quella, è libera. Come lo specchio, che semplicemente rispecchia quel che viene avanti, lo specchio non è cambiato in nessun modo, non è contaminato. Da quello che viene avanti, semplicemente riflette un buon specchio in modo senza distorsione. Quindi la mente è come uno specchio. Sarei grato per qualche consiglio su come mantenere un equilibrio tra la recettività e l'accettazione. Da una parte è la coltivazione deliberata di stati mentali positivi, come la tranquillità o la gentilezza amorevole. Certe volte mi sembra che i due approcci sono quasi in conflitto e ho difficoltà a decidere quale usare. Grazie mille. E forse anche ho risposto a questo in qualche modo. Quando parlo di recettività, non intendo che bisogna cercare di percepire ogni cosa, o in qualche modo focalizzare ogni cosa che succede, ma significa di non cercare di escludere o negare, di poter permettere di esistere quello che sorge nella coscienza. Però nella prima fase è utile di usare come il corpo per sviluppare un certo livello di raccoglimento, di stabilità, di presenza e consapevolezza. Per i primi tempi si fa una certa enfasi su questo, praticando in modo semplice, usando il corpo, ritornando al corpo, il corpo, il respiro, anche nel suo insieme, può essere un campo di attenzione largo. E poi cominciare a sperimentare e dimorare in una consapevolezza più aperta, ricettiva, disponibile di osservare quello che viene, quello che sorge, e di sostenere l'attenzione invece di sempre ritornare al respiro. Il respiro può accompagnare e dare una calma, una stabilità di presenza, il senso del corpo, ma potendo ammettere pienamente l'esperienza, per guardare dentro, vedere oltre la percezione superficiale, immediata. E poi si tratta di un atteggiamento, si può avere un atteggiamento gentile, che non significa di riuscire a amare tutto o trovare tutto piacevole, ma anche verso quello che è spiacevole o difficile, si può avere un atteggiamento gentile che non esige che sia altrimenti. E qui la pratica di metta, lo sviluppo di gentilezza amorevole e può essere di grande beneficio. E domani lo introdurrò, la pratica di metta. Mi trovo a iniziare questo ritiro con dubbi elementari. Dei ritiri precedenti non ho individuato oggetti mentali. Oh, nei ritiri precedenti non ho individuati oggetti mentali su quali investigare. Ho lasciato che di volta in volta affiorare ciò che arrivava. Questa volta invece avrei individuato una tematica che mi sta a cuore e che molto condiziona la mia vita. Si tratta del mio lavoro che occupa eccessivamente le mie energie e il mio tempo e vorrei investigare su questo. È corretto? Se è corretto, come procedere? Quali domande farmi? Ma forse i primi giorni, i primi 3 giorni, diciamo, si può essere una preparazione, si può invece di andare subito a contemplare questo tema, si può praticare come spiegavo. Però se è una domanda del cuore, forse quando comunque la mente è più aperta, spaziosa, non occupata di niente in particolare, magari situazioni del genere possono venire nella mente. E se qualcosa del genere continua di venire, di arrivare, invece di cercare di mandarla via, di dimenticarla, se è insistente, allora la mettiamo così com'è. Lo sentiamo. E anche qui questo contatto del corpo e della propria sensibilità è di grande aiuto, perché domande di questo tipo chiaramente non è sufficiente solo fare un ragionamento, altrimenti sarebbe già risolto. Siamo molto bravi a ragionare sopra, a prendere in considerazione le varie opzioni, valutare e decidere, ma molto spesso le situazioni sono più complesse, non ci sono soluzioni così evidenti e quindi non è così utile di nuovo tornare a pensarci sopra, ragionare sopra, ma invece di sentire, di ammettere il dubbio, l'incertezza, di non sapere cosa fare, perché per forza un aspetto della vita rimane sempre incerto e prima o poi ci troviamo a qualche bivio dove dobbiamo fare una decisione e magari non sappiamo, non riusciamo a decidere così facilmente. Quindi in un caso del genere, di poter ammettere: c'è questa situazione che mi fa sentire così, e di ammettere, includere, sentire a livello diretto, sentire a livello energetico, evitando di tornare di nuovo a pensare, ma se faccio questo e potrebbe succedere quello, no? Molto pazientemente ritornare di nuovo a sentire. E di non sapere qualcosa porta disagio all'inizio. Siamo così condizionati ad amare la sicurezza, la certezza. La nostra educazione ci insegna di sempre avere la risposta. Se non abbiamo la risposta, allora siamo bocciati, siamo fallimenti. E così di poter ammettere di non sapere, all'incertezza può venire un certo senso di disagio, che possiamo anche includere, possiamo ammettere. Quindi sopportazione paziente, avendo questo contesto, sentire, senza cercare una risposta concettuale, senza cercare qualcosa, ma investigare in questo modo, esplorare quello che si sente a livello del corpo, a livello della sensibilità, cosa viene fuori quando si ammette la cosa. E può capitare che col tempo offre una nuova prospettiva, mi fa vedere da un angolo diverso, a volte qualcosa diventa chiaro. Non c'è garanzia, però è come poter guardare dal più profondo, di non rimanere solo a livello del pensiero concettuale che tende di essere idealistica e che non sempre riesce a risolvere tutto, ma di prendere del tempo di poter includere e sentire. Portare tutto nella luce della consapevolezza può essere un modo che permette qualcos'altro di venire fuori. E anche se non si trova la perfetta soluzione, forse non c'è, è però di aver sviluppato questa capacità di ammettere un dilemma, l'incertezza, c'è molto da imparare da questo. Può essere un'abilità utile nella propria vita. Questa domanda sulla postura. Immagino che la postura non sia casuale. Può spiegarcela nel dettaglio? Per esempio, perenne la sinistra sotto la destra. Allora, non diamo così tanta enfasi sui dettagli della postura, anche se magari spesso le istruzioni sono mettere il piede destro sopra il piede sinistro, mettere la mano sinistra, ma la mano destra sopra quella sinistra. E forse perché così non c'è bisogno di essere dubbi, quale mettere. Ma anche nel buddismo c'è una si dà una certa importanza alla destra, perché quando si sta nel monastero, per rispetto si scopre la spalla destra. E come si vede in statua del Buddha, e forse per dimostrare, nell'origine forse era dimostrare di essere innocuo, di non avere un'arma sotto, come il dare la mano, forse alla stessa origine, di far vedere che non hai un coltello nella mano. E infatti mi ricordo, tanti anni fa ero in Svizzera in visita al monastero thailandese e c'era il presidente dell'associazione, uno svizzero, molto razionale, volendo avere tutto chiaro, chiedeva all'abate del monastero, è venuto l'ambasciatore e lui era invitato di accendere la candela davanti al Buddha. E lui, dopo l'abate diceva, ma no, non era molto religioso quell'ambasciatore. E questo svizzero è rimasto un po' scioccato, e ma perché dici questo? Ma perché ho visto che aveva acceso la candela destra prima di accendere quella sinistra. E ha chiesto, ma cosa significa? Che differenza fa? Ha detto, è perché quello sinistra è al destro del Buddha. Questa era la sua spiegazione. E quindi ho visto questa frustrazione nella faccia dello svizzero. E quindi penso che sia molto importante. È importante che si sviluppa una postura che è abbastanza comoda. Ognuno ha una fisionomia diversa. E forse conviene anche alternare per non stressare troppo un ginocchio che l'altro. E generalmente si mette le mani, una mano sopra l'altra, con i pollici che appena si toccano, che può essere anche un gesto di compostezza. E poi se i pollici non si toccano più, forse perché si è distratto, si sta perdendo nel torpore, oppure se cominciano a fare la montagna così, è perché si è perso nel pensiero. E quindi si può anche sperimentare, magari quando fa caldo è scomodo e si sente più libero con le mani sulle cosce, così va bene anche questo. O anche usando uno sgabello, mettendo i piedi sotto, per persone che hanno poca flessibilità può essere molto adatto di poter tenere la schiena dritta. O anche usare una sedia, va benissimo. Non è tanto importante la postura fisica, ma l'atteggiamento mentale. Allora possiamo concludere recitando il Metta Sutta, il discorso del Buddha sullo sviluppo della gentilezza amorevole, che è uno dei discorsi più amati del Buddha. Quando partecipiamo in qualche incontro interreligioso per la pace, molto spesso recitiamo questo, magari recitiamo in Pali e poi leggo in italiano. Fino ad adesso non abbiamo imparato a recitare in italiano, c'è la traduzione, ma lo recitiamo in inglese. E di nuovo possiamo dedicare a tutte le persone colpite dal terremoto e i loro parenti, amici, e tutte le persone sono coinvolti con dare assistenza. Anche in Birmania, c'è stato un terremoto in Birmania, nella zona del Pagan, dove ci sono i templi. Non penso che sono tanti morti, ma alcuni di questi vecchi templi crollati. This is what should be done by one who is skilled in goodness and who knows the path of peace.
Let them be able and upright, straightforward and gentle in speech, humble and not conceited, contented and easily satisfied, unburdened with duties, and frugal in their ways, peaceful and calm and wise and skillful, not proud and demanding in nature. Let them not do the slightest thing that the wise would later reprove, wishing in gladness and in safety. May all beings be at ease, whatever living beings there may be, whether they are weak or strong, omitting none, the great or the mighty, medium, short or small, the seen and the unseen, those living near and far away, those born and to be born, may all beings be at peace. Let none deceive another, or despise any being in any state. Let none through anger or ill will wish harm upon another, even as a mother protects with her life her child, her only child, so with a boundless heart should one cherish all living beings, radiating kindness over the entire world, spreading upwards to the skies and downwards to the depths, outwards and unbounded, free from hatred and ill will, whether standing or walking, seated or lying down, free from drowsiness, one should sustain this recollection. This is said to be the sublime abiding, by not holding to fixed views, the pure-hearted one, having clarity of vision, being free from all sense desires, is not born again into this world.
E poi l'omaggio finale.
Upatipanno amma. Bhagavato sāvaka-saṅgho.